Capitolo 6 del Vangelo di Matteo, e stiamo analizzando, approfondendo, scavando nel discorso di Gesù sul monte, il sermone sul monte. E oggi entreremo in una nuova fase di questo sermone. Andremo a vedere una nuova sezione. Abbiamo già detto che questo capitolo 6 ci mostra come il cristiano vive su questa terra. E per tutto il capitolo 5, dall'inizio del Sermone sul Monte, Gesù ci ha dato degli insegnamenti preziosi. Ha parlato dall'inizio, ricordate, ha parlato delle beatitudini, quindi ci ha spiegato che cos'è un cristiano, come deve essere un cristiano. Poi ha descritto l'impatto che ha questo cristiano nel mondo, quando dice che il cristiano è il sale della terra e la luce del mondo, vi ricordate? E infine il Signore ha messo in relazione il cristiano con la legge mosaica, e in quella circostanza ha spiegato effettivamente qual era il vero significato della legge, perché c'erano i farisei che ha usato come esempio negativo, perché avevano travisato questa legge, l'avevano un po' modellata a loro immagine e somiglianza, a loro comodo, diciamo. E in questo capitolo, il capitolo 6 appunto, stiamo vedendo in che modo pratico il cristiano vive. Siamo arrivati al verso 18 e finora abbiamo visto il rapporto, il modo che il cristiano vive, il suo rapporto con Dio, con il Signore. Tutto ciò che riguarda questo rapporto, la preghiera, l'adorazione, il nutrimento della nostra anima, eccetera. Dal verso 19 invece, che andremo a considerare oggi, vedremo che fino alla fine del capitolo il Signore ci parla dell'aspetto prettamente terreno della vita dei cristiani, cioè della pratica, di quello che significa veramente essere cristiani e trovarsi in questo mondo. Ricordate quando Gesù dice che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo. Ecco, spiega Gesù in questi ultimi versi del capitolo questa realtà. E vedremo non solo cosa significa vivere in questo mondo da cristiani, ma anche che cosa comporta, quali sono le implicazioni pratiche del vivere come cristiani in questo mondo. Si tende a credere che quando si vive secondo gli insegnamenti di Gesù, quindi essere dei cristiani, lo crediamo e lo diciamo alcune volte, che fare questo, essere dei cristiani e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, porti grande gioia e felicità. E questo da un certo punto di vista è vero. Si tende a dire e a credere che il Signore risolva tutti i nostri problemi, e questo da un certo punto di vista è vero, ma non è vero da tutti i punti di vista, perché il cristiano comunque incontra difficoltà, è soggetto a sofferenze in questo mondo. E, per cui andiamo a vedere adesso che la realtà della vita di tutti i giorni ci mostra che il cristiano ha bisogno di Dio per essere gioioso, per trovare la vera gioia nelle vere cose del Signore. Quindi vediamo questi primi versi, dal 19 al 24, dove Gesù ci parla di un tesoro. Leggiamo il brano. Matteo capitolo 6, dal verso 19 al verso 24, e dice: «Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì starà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona», dice Gesù. Dividiamo questo brano, come di consueto, in tre parti. E dobbiamo qui andare a fare delle riflessioni serie sulla nostra condizione, sul nostro rapporto con Dio. Il primo, perché qui il Signore ci tocca proprio da vicino, nei nostri affetti più cari. E il primo punto è intitolato Dov'è il tuo tesoro? Il secondo punto è Chi comanda, tu o lui? E il terzo punto parleremo dei due padroni. Allora, dov'è il tuo tesoro? Gesù inizia a parlare dell'aspetto terreno della vita dei cristiani. Qual è il primo soggetto del suo discorso? Di cosa parla? Qual è il primo tema? Un tesoro. Affronta il tema di questo tesoro. Non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori nel cielo. È chiaro che questo è un comandamento del Signore, perché lui usa qui un imperativo. Non ci sono dubbi sul fatto che sia un comandamento. Fatevi tesori nel cielo, non fatevi tesori sulla terra. Però consideriamo un fatto, anzi due. Il primo è che se Gesù lo dice, è ovvio che l'uomo ha la tendenza a farsi dei tesori. E questo, se da un certo punto di vista può sembrare una banalità, una cosa ovvia, da un'altra invece è importante che lo riconosciamo, perché poi ci porterà a fare delle considerazioni che faremo più tardi. E il secondo fatto è che Gesù ci spiega anche il motivo per il quale ci dà questo comandamento. Vedete, è importante che riflettiamo su questi piccoli dettagli, che potrebbero sembrare piccoli dettagli, ma in realtà non lo sono, perché il Signore è Dio, il Signore è il capo della Chiesa. Il Signore potrebbe anche darci dei comandamenti e finirla lì. Non è detto che debba darci delle spiegazioni. Noi non siamo nelle condizioni di dover pretendere delle spiegazioni da Dio, ma Lui ce le dà. Quindi è un motivo in più per ringraziarlo e per adorarlo, perché Lui ci spiega anche il motivo per cui dobbiamo fare quello che ci dice. E il motivo qual è? Dice che sulla terra ci sono la tignola e la ruggine che consumano ed i ladri che scassinano e che rubano. Vedremo più avanti bene questo concetto, per ora facciamo un piccolo passo indietro. È chiaro che qui il Signore Gesù sta parlando a dei credenti. Abbiamo detto, no, dal capitolo 5 ci dice chi sono i credenti e lui si rivolge a questi. E è una considerazione importante, perché qui in questo particolare brano parliamo di un tesoro, abbiamo visto tesori sulla terra, quindi parliamo di mondanità, no? Di un concetto mondano che appartiene al mondo, che non dovrebbe appartenere invece al mondo spirituale. E potremmo tentare di pensare che i credenti, i cristiani, siano esenti dall'influenza della mondanità, del mondo. E al contrario, per i cristiani questo rappresenta una grande tentazione e può essere un grande problema. Purtroppo noi cristiani tendiamo ad identificare la mondanità solo con alcune cose, in genere con cose che noi non commettiamo. Faccio un esempio per tutti: andare in discoteca per sbarlarsi. Ecco, tendiamo ad identificare il concetto della mondanità con alcune cose che però noi non facciamo, quindi ci riteniamo a posto, insomma, che siamo a posto davanti a Dio e non abbiamo questo tipo di problemi. In realtà la mondanità è un modo di pensare, è un atteggiamento che si ha verso la vita. E ricordiamo che questo atteggiamento che si ha verso il mondo, che viene dal mondo, questa mondanità, lo ha chi vive al di fuori degli insegnamenti e dei comandamenti di Dio. È un modo di pensare. E purtroppo tanti cristiani cadono in questo tranello, e le conseguenze che possiamo vedere oggi all'interno anche delle nostre chiese sono devastanti, se ci lasciamo influenzare dal modo di pensare, di vivere, dall'atteggiamento che hanno, che ha questo mondo verso la vita. Le conseguenze le vediamo nelle nostre vite prima di tutto, e poi nelle chiese, e vediamo alcuni programmi che sono così superficiali, alcune attività che non portano a nulla, ma soprattutto nel messaggio che alcune chiese alla fine danno, è un messaggio annacquato, senza potenza. Ma torniamo al nostro tesoro. Abbiamo detto che tutti nella vita tendiamo a costruirci un tesoro, vero? Qual è il pericolo contro il quale il Signore ci mette in guardia? Farci tesori sulla terra. Il desiderio di possedere qualcosa, di avere dei beni materiali, è caratteristico del nostro mondo. Chi non vorrebbe possedere una casa, un'auto, un computer, l'ultimo modello di cellulare? Chi più ne ha più ne metta. È sbagliato questo? Dipende. Dipende. Più avanti lo scopriremo. Però facciamo una riflessione per ora. Consideriamo i nostri sentimenti. Questo ci aiuta a capire se è sbagliato quello che facciamo o meno. Consideriamo i nostri sentimenti rispetto a queste cose, ai nostri beni materiali. Che sentimenti generano in noi questi possedimenti, le cose che abbiamo? Proviamo a pensarci. Se qualcuno tocca qualcosa di nostro, se uno, non so, apre lo sportello della macchina e lo sbatte contro la nostra, se qualcuno viene e prende un nostro nuovo iPad e lo usa senza chiederci il permesso, sto facendo degli esempi così di vita quotidiana, quali sentimenti genera questo tipo di comportamento? Gelosia? Astio? Rabbia? Aggressività? Riflettiamoci e scopriremo che se queste sono le nostre reazioni, quasi sempre il motivo è che i nostri averi sono per noi dei tesori. Sono per noi dei tesori. Possiamo fare anche un'altra analisi ed è chiederci se riusciamo ad essere obiettivi rispetto a quello che abbiamo, ai nostri averi, ovvero riusciamo a considerare queste cose che abbiamo per quello che sono, ovvero semplicemente delle cose, degli oggetti, che dobbiamo sì gestire in modo responsabile, ma comunque con un valore effimero, perché su questa terra siamo solo di passaggio. Riusciamo a considerarli così? Se è così, il nostro atteggiamento è giusto. Ma è veramente così? Siamo in grado di controllare queste cose, oppure sono loro le cose, gli oggetti che controllano noi? Fate attenzione, perché questi sono dei ragionamenti che possono sembrare ovvi, ripeto, e banali, come dicevo poco fa, ma il Signore è proprio qui che vuole mettere il punto, è proprio qui che vuole andare a scavare nel profondo, e adesso lo faremo, perché dall'inizio del Sermone sul Monte fino alla fine Lui guarda al cuore, al profondo dell'essere umano. Allora, abbiamo letto la prima frase di questo brano: non fatevi tesori sulla terra. E le domande che dobbiamo farci sono proprio queste. Questi oggetti li controlliamo? Li sappiamo usare? Li consideriamo veramente per quello che sono? O sono loro che controllano noi? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre per capire se il Signore sta parlando questa mattina a noi in maniera diretta. Potrebbe anche essere. Veniamo ora ai motivi, come dicevamo poco fa, per i quali non dovremmo farci tesori sulla terra. Il primo motivo è dettato dal buon senso. Il Signore Gesù qui è molto pratico, dice: la tignola e la ruggine consumano ed i ladri scassinano e rubano su questa terra. In cielo invece tignola e ruggine non consumano e ladri non scassinano né rubano. E questa è un'illustrazione che veramente rende molto bene l'idea di quello che è il destino dei tesori accumulati su questa terra. Lui prende la tignola e la ruggine. Tignola, sapete che è un insetto, come la tarma, in pratica, che corrode e attacca generalmente le piante e maggiormente gli ulivi e l'uva, scusate. Quindi attacca le piante e mangia di tutto, mangia dal fiore al frutto, ai germogli, ogni cosa. Quindi quando queste piante sono attaccate, cosa fanno? Iniziano piano piano a dare dei frutti un po' più piccoli, meno numerosi, e alla fine, se non si passa lì il disinfestante, la pianta muore. Quindi è questo quello che fa la tignola. Invece la ruggine, credo che la conosciamo tutti molto più da vicino, è un processo di ossidazione che corrode il metallo. E che cosa succede quando il metallo viene corroso? Perde le sue proprie proprietà, no? Non ha più quella resistenza, quella durezza che possono permettergli di essere usato per un progetto, appunto, che è stato fatto. Un esempio eclatante, il ponte che è crollato a Genova recentemente. Tutto il metallo che è stato attaccato dalla ruggine ha fatto sì che purtroppo queste proprietà sono venute a mancare e sotto il peso è crollato. Qual è il messaggio che dobbiamo cogliere dal punto di vista spirituale? Perché a qui vogliamo tornare noi. Credo che possiamo fare varie analogie legate a questa illustrazione, ma una in particolare è che queste cose che amiamo tanto danno un piacere temporaneo, vero? Un piacere temporaneo. Dopo qualche tempo ce ne stanchiamo. È vero o no? Come la tignola e la ruggine mettono fine nel tempo a queste cose, alle cose che attaccano, sia piante che metalli, così noi ci stacchiamo dei nostri piccoli tesori. Non è vero che siamo sempre alla ricerca di novità? Ho nominato il cellulare prima, un esempio per tutti, no? Quello che avevamo fino a un anno fa non va più bene. E quindi vogliamo l'ultimo. Le mode cambiano. E questi acquisti per un certo tempo ci entusiasmano, ci piacciono, però dopo un po' ci iniziano ad annoiarci. Vediamo questo fenomeno un po' più in grande. Con l'avanzare dell'età, certe cose non ci interessano più quando diventiamo, diciamo, più maturi, no? E gli anziani generalmente non amano le stesse cose che amano i giovani e viceversa. Vediamo anche qui che man mano che gli anni passano, tutto ci sembra diverso. E questo è il frutto dell'opera, della tignola e della ruggine che consumano, che continuano ad agire. È la storia della vita. Tutto si consuma. I vestiti si consumano e diventano stracci. Il fisico più forte col passare dell'età si indebolisce. La bellezza svanisce. La tignola e la ruggine consumano. Inoltre, il secondo motivo di cui ci parla il Signore è che sulla terra i ladri scassinano e rubano. Ed è una cosa talmente ovvia anche questa che a volte non ci pensiamo e non riusciamo nemmeno a vederla. Mettere tutti i nostri affetti in un oggetto, farne il nostro tesoro, quando poi ci potrebbe essere portato via da un momento all'altro. No? Poi ci sono altri pericoli, malattia, una crisi economica, la guerra, la morte. Non importa a quale cosa terrena siamo attaccati, prima o poi ci sarà tolta, o noi saremo tolti a lei, quindi non ce l'avremo più. Consideriamo quindi quello che dice dopo Gesù, questa affermazione. Dice: non fatevi tesori sulla terra, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Ecco il motivo per il quale dobbiamo farci tesori in cielo. In primo Pietro, capitolo 1, verso 4, leggiamo una bella descrizione di questi tesori che Pietro fa. E dice, la chiama una eredità incorruttibile. Ricordate? Una eredità, scusate, incorruttibile, senza macchia e inalterabile, conservata in cielo per voi. Che meraviglia! Questi sono tesori che nessuno toglierà mai ai credenti, che non possono essere consumati, che sono custoditi, attenzione, sono custoditi in cielo per noi. E anche l'Apostolo Paolo dà il suo contributo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, verso 18, dice: le cose che si vedono sono per un tempo, come abbiamo appena detto, ma quelle che non si vedono sono eterne, sono eterne. Questi tesori che sono conservati in cielo per noi non si possono consumare. Non ci possono essere dei ladri che arrivano, che scassinano e che rubano, quindi non ci possono essere tolti. Il cielo è un regno della vita, un regno della luce. Non c'è nulla di impuro e di corrotto lì. È È un regno perfetto, i tesori dello spirito e dell'anima è lì che sono conservati, non su questa terra. A questo punto abbiamo il dovere di porci una domanda. Allora, quello che abbiamo detto fino ad ora ha senso? Guardiamo in grande questa immagine. Il decadimento della nostra società, la superficialità che contraddistingue il nostro mondo, il fatto che le cose materiali abbiano un valore effimero, sono tutte affermazioni vere? Cose che vediamo accadere sotto i nostri occhi? Non possiamo fare altro che rispondere sì, è così, è vero. E allora la domanda successiva è: perché allora non viviamo di conseguenza? Perché non viviamo di conseguenza? Se sappiamo che i tesori sulla terra non hanno alcun valore, che un giorno non saranno più nulla, perché non viviamo di conseguenza? Perché non ci facciamo tesori in cielo? Veniamo ora al secondo punto. Questa è una domanda che lascio in sospensione, che ognuno può rispondere nel proprio cuore. Secondo punto, abbiamo detto: chi comanda, tu o lui? Questo era il titolo. Perché Gesù ci mette in guardia contro un grande pericolo. Cosa dice? Dice: dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Fino a che punto questi tesori ci coinvolgono? La potenza di questa forza che ci prende è talmente coinvolgente che non influenza solamente una parte di noi stessi, dell'essere umano, ma influenza tutto il nostro essere. Vediamo come. Gesù ha iniziato parlando del cuore, vero? Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi sta parlando dei nostri sentimenti, dei nostri affetti, della nostra sensibilità. Tutta questa parte della nostra natura viene conquistata dai nostri tesori, al punto che iniziamo a desiderarli, iniziamo ad amarli, a non poterne più fare a meno. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, 19, dice: ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, parlava di Gesù, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Ecco l'amore degli uomini per le tenebre, per quello che non si può portare in cielo, per quello che non ha valore. Noi amiamo questi tesori. Diciamo che ci piacciono solamente, a volte parliamo di hobby, vero? Anch'io ho degli hobby, non me ne vergogno. Non è un peccato o un crimine avere degli hobby, però dobbiamo fare attenzione a quanto mettiamo in questi hobby, o in questi oggetti, o nei nostri averi, a cosa significano per noi. Dobbiamo fare attenzione che non sia amore, dobbiamo fare attenzione che questo legame non sia così profondo. Gesù va avanti e ci dice che non è solo il cuore, attenzione, ad essere influenzato da questi tesori che ci facciamo, ma anche la mente. Anche la mente. Leggete lì: la lampada del corpo è l'occhio, dice. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Che significa? Qui Gesù fa l'illustrazione, ci dà un'illustrazione dell'occhio limpido e l'occhio malvagio. Che cos'è l'occhio? L'occhio è un mezzo attraverso il quale le informazioni arrivano al cervello in modo da poter essere valutate, alla nostra mente, in modo da poter essere valutate, è vero? Da poter prendere delle decisioni. Vedere le cose con occhio limpido significa vederle, valutarle e giudicarle con un atteggiamento spirituale. Quindi chiaramente, per quelle che sono in realtà. Vederle invece con occhio malvagio è come vederle in modo offuscato, con una vista sfocata, che non si ha, in modo che non si ha un'immagine chiara, e questa vista sfocata è influenzata da pregiudizi, da concupiscenze. E a questo punto la visione che ne abbiamo risulta falsificata, non è una visione chiara e limpida. E quindi le nostre decisioni, i ragionamenti che farà la nostra mente, saranno influenzati da quest'occhio malvagio. La conclusione è che sia il cuore che la mente sono coinvolti in questo processo di attrazione che l'uomo subisce. Possiamo quindi dire che l'uomo è profondamente influenzato e controllato dal suo tesoro. Lo vediamo tutti i giorni intorno a noi. Qualcuno ha pregato stamattina e parlava di politica, di femminismo. Pensiamo proprio alla politica. Quale dovrebbe essere lo scopo ultimo dei nostri politici, dei nostri governanti? Il bene del paese, no? Dovrebbero curare gli interessi degli italiani. Purtroppo sembra che non sia proprio così. Leggiamo purtroppo nei giornali fatti di cronaca e notizie, e da lì vediamo che molto spesso, non dico tutti, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, ma generalmente abbiamo assistito a persone indagate, persone arrestate, persone processate. Quindi questi politici cosa fanno? Gli interessi propri, cioè curano gli interessi propri, non curano gli interessi del paese. E perché questo? Perché sono legati ai loro tesori, sono attratti dai tesori che si sono fatti su questa terra, su questo non c'è dubbio. Vedete come ha senso la parola di Dio quando fa certe dichiarazioni, come si riscontra nella pratica, nella vita di tutti i giorni, la realtà della parola di Dio. Però attenzione, perché questo non vale solamente per i politici, noi ci lamentiamo tanto. Guardiamo un po' più vicino a noi, guardiamo a noi stessi. Cosa pensiamo quando qualcuno va a fare una rapina e ruba? Diciamo che quello è un furto, giusto, no? Ma se noi falsifichiamo ad esempio la nostra dichiarazione dei redditi o omettiamo di dichiarare certe cose, faccio un esempio, ripeto, banale, che poi tanto banale non è, quello non lo chiamiamo furto, no? Troviamo sempre il modo di dire che non è del tutto disonesto perché ho bisogno di, non posso spendere più di, o devo spendere per altre cose. Quindi dobbiamo stare attenti, perché il discorso non vale solo per i nostri politici e i nostri governanti, il discorso vale anche e soprattutto per noi, in modo individuale. Siamo anche noi attaccati a qualche tesoro terreno? Perché i tesori attaccano il cuore, la mente e deformano la visione etica e morale, anche il senso morale viene deformato da quelli che sono i nostri tesori. Ora veniamo al terzo punto, che abbiamo intitolato Due padroni, mi riferisco ovviamente all'ultimo verso, il 24, e qui scopriremo anche che questi tesori non influenzano solamente il cuore e la mente, influenzano anche la volontà dell'essere umano, anche la volontà. Cosa abbiamo letto nell'ultimo versetto? Nessuno può servire due padroni, voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona rappresenta il Dio denaro, diciamo, no? Tutti gli averi terreni, ecco, in questo senso. Facciamo attenzione perché il termine servire comporta l'agire, il volere dell'essere umano. E a questo punto dobbiamo fare una considerazione. Quello che facciamo è il risultato di cosa? Quando noi compiamo un'azione, è il risultato di quello che pensiamo, vero? Del nostro pensiero. Ognuno di noi vive la propria vita e fa le proprie scelte in base a ciò che pensa, in base al modo in cui pensa, e questo a sua volta dipende da dove si trova il nostro tesoro, quindi il nostro cuore. In sostanza, il tesoro influenza il nostro pensiero, il nostro modo di pensare, che a sua volta determina le scelte che facciamo e le azioni che compiamo. Questa è la logica delle cose e non possiamo dire che non sia così. Quindi possiamo dire che i tesori terreni si impossessano del cuore, della mente e della volontà, penetrano nel profondo del nostro essere e avvinghiano ogni cosa e sono veramente un pericolo terribile. Ecco perché il Signore Gesù sta facendo questo discorso ai discepoli. Ora, dal verso che abbiamo appena letto, risulta molto chiaro quanto è grave e serio il pericolo che rappresentano questi tesori. Infatti, il modo in cui consideriamo queste cose determina addirittura il nostro rapporto con Dio. Non si parla solo di cose pratiche, ma addirittura il nostro rapporto con Dio è influenzato dai nostri tesori. Leggiamo il verso 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire due mammona. Le cose del mondo pretendono una posizione predominante nella nostra vita, vero? È così. Le cose del mondo vogliono avere il primo posto nella nostra vita. C'è un problema però. Il problema è che Dio vuole la stessa cosa. Dio vuole la stessa cosa. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. In Deuteronomio, scusate, leggiamo, vero? Vi ricordate che cosa disse Gesù al giovane ricco? Un altro esempio. Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. E poi seguimi. Scusate, ho dimenticato una cosa importante. Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E poi seguimi. Questo è quello che dice Gesù. È quello che sta dicendo a noi questa mattina. Non necessariamente in senso materiale, no? Ma in qualche senso ci sta dicendo proprio questa mattina. Che dobbiamo dare il primo posto al Signore. Dobbiamo liberarci di queste cose. E questo è un cambiamento drastico, è un cambiamento drastico, non c'è dubbio. Perché deve essere così drastico? Non possiamo tenere un piede in due staffe oppure fare un po' di qua e un po' di là? Gesù dice chiaramente: o si odierà l'uno e si amerà l'altro, o si avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. È così semplice. Non c'è una via di mezzo. Non c'è una via di mezzo. La nostra mente, il nostro cuore e la nostra volontà saranno devoti, dedicati, fedeli all'uno o all'altro. In maniera totalitaria, totale. Cosa sceglieremo dunque? Chi serviremo? Se sei un credente, un figlio di Dio, un vero cristiano, la risposta è scontata. Non ci sono dubbi. Però attenzione, perché l'impresa non è così facile. Ci vuole preghiera, dedizione e ci vuole amore per il Signore, per la sua opera. E queste sono tutte cose che solo Lui può darci. Quindi dobbiamo andare alla croce e chiedere che il Signore possa continuare a cambiarci. Ed ora vorrei concludere facendo una considerazione di carattere generale. In tutto quello che abbiamo considerato oggi, tutto questo discorso, sapete qual è il problema? Sapete dov'è l'origine del problema? Perché c'è un'origine del problema. L'origine di questo problema ha un nome, e la parola è peccato. Il problema è proprio lì. Il peccato. Perché l'essere umano è stato creato perfetto da Dio. Quando però il peccato è entrato nel mondo, e abbiamo ascoltato stamattina in che modo, questo ha iniziato a rovinare la creazione di Dio. E l'uomo è stato il primo obiettivo. Satana è andato proprio lì. Il primo obiettivo è stato quello. Qual è la più grande facoltà che Dio ha donato all'uomo? Pensiamoci. Pensiamoci, ho già dato la risposta. Qual è la più grande facoltà che Dio ha dato all'uomo? La mente, vero? È il cuore? L'istinto? No, è la mente. La capacità di pensare, di ragionare, di elaborare concetti. L'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E il Signore agisce, sappiamo, secondo i suoi decreti che ha precedentemente stabilito, secondo la sua volontà. Lui stabilisce un piano e lo porta avanti. L'uomo dovrebbe agire secondo ciò che la sua mente elabora e stabilisce, dopodiché dovrebbe passare all'azione. E in questa azione, in ciò che fa, lì deve mettere il cuore e la passione. Vero? Purtroppo il peccato, stravolgendo l'ordine delle cose di Dio, fa sì che non sia il cuore ad essere guidato dalla mente, piuttosto il contrario. Ovvero la mente è guidata dal cuore. E questo lo vediamo ogni giorno intorno a noi e lo sperimentiamo tante volte anche su noi stessi. E se siamo sinceri abbastanza con noi stessi, non possiamo fare altro che dire che è così. Se la mente è controllata dal cuore, che la Bibbia descrive, ricordate come la Bibbia descrive il cuore dell'uomo? Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, no? Quanto sarà corrotta la mente dell'uomo? Se la nostra mente è controllata dal nostro cuore, dalle nostre passioni, quanto potrà essere corrotta questa mente? E questo non è nemmeno il problema più grande, perché il problema più grande è un altro, ovvero che l'essere umano non si rende conto del fatto che la sua mente sia controllata dal suo cuore. Non se ne rende conto. Lui pensa di essere controllato dalla sua mente, dalla sua intelligenza, e crede che quello che ha davanti è luce, quando invece si tratta di tenebre. E infatti il ragionamento dell'uomo a cosa porta? Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio, vero? Lo porta al rifiuto di Dio. Però un giorno quest'uomo si renderà conto, questo essere umano un giorno si renderà conto, prima o poi ognuno si renderà conto del fatto che Dio è il creatore dell'universo e che tutte le cose che abbiamo in questa vita, averi, denaro, cibo, vestiti, famiglia, amici, tutte queste cose sono cose che Dio ci ha dato secondo la sua benevolenza, perché ne potessimo godere, no? E non perché fossimo schiavi di queste cose. Quindi un giorno l'uomo si renderà conto di tutto questo, ogni essere umano. E abbiamo due esempi nella Bibbia di persone che si sono rese conto di questo. Il primo è stato il figlio del prodigo, vi ricordate la storia? Il figlio prodigo a un certo punto ha preteso la sua parte di eredità dal padre, ha preso questi soldi, questi averi, e se n'è andato in un paese lontano, ha lasciato il padre e se n'è andato via. È andato a spendere in modo irresponsabile tutti questi averi. Come è finito? È finito a fare il guardiano dei maiali, perché non aveva più i soldi nemmeno per mangiare. E mangiava quello che davano in pasto ai maiali. A un certo punto si è reso conto del fatto che tutti quei soldi, tutti quegli averi, tutti quei beni nei quali lui aveva riposto tutti i suoi affetti, la sua fiducia, la sua fede, in realtà non erano altro che sporcizia, perché l'hanno portato a fare il guardiano dei maiali. Che cosa ha fatto? Si è alzato, è tornato da suo padre, vi ricordate? E il padre l'ha accolto a braccia aperte. Troviamo un altro esempio nella Bibbia, quando in Luca capitolo 16 si parla della storia del ricco e Lazzaro, vi ricordate? C'era il ricco che aveva tanti beni, che stava a casa e mangiava e aveva ogni cosa, non gli mancava nulla, e Lazzaro che era un mendicante che stava alla porta della sua casa, che sperava di mangiare gli avanzi di quello che cadeva dalla tavola del ricco. Alla fine entrambi muoiono e vanno ovviamente Lazzaro in paradiso e il ricco va all'inferno. Al ricco fu detto, non racconto tutta la storia perché sarebbe troppo lungo, se è lunga, se volete andarla a leggere in Luca capitolo 16, alla fine al ricco fu detto che lui aveva ricevuto i suoi beni durante la vita terrena e quindi ora riceveva i mali. Ovviamente quest'uomo non è andato all'inferno perché era ricco, ma perché riponeva tutta la sua fede, tutti i suoi affetti nelle sue ricchezze e non considerava Dio. E non considerava il fatto che Dio lo aveva benedetto in quel modo. E quindi a un certo punto anche quest'uomo si è reso conto, no? Del fatto che bisogna farsi tesori in cielo piuttosto che in terra. C'è però una differenza col figlio prodigo. Qual è la differenza? È fondamentale. Il figlio prodigo ha avuto la possibilità di tornare da suo padre, quindi per lui non era troppo tardi. Per il ricco invece era troppo tardi, non ha avuto la possibilità di tornare indietro. Se leggete la storia, quando lui cerca un po' di refrigerio dalle sue sofferenze, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro a prendere un po' d'acqua per almeno rinfrescargli la punta della lingua. Abramo gli ha risposto: tu hai avuto i tuoi beni in terra, adesso avrai i tuoi mali. E inoltre, dice, tra noi e voi c'è un baratro, c'è una separazione che nessuno può attraversare, quindi questo non è possibile. Ora, la domanda, e qui concludo, è: dove sei tu? Dove sei tu? È ovvio che se siamo qui e respiriamo, siamo nelle condizioni del giovane ricco, del figlio prodigo, scusate. Siamo nelle condizioni del figlio prodigo che ha ancora il tempo di rendersi conto e di tornare indietro, di andare al padre. Ed è questo che in definitiva Gesù chiede. Abbiamo parlato questa mattina in maniera così esaustiva della croce, dell'opera di Cristo alla croce, del fatto che lui è stato fatto maledizione per noi, affinché noi potessimo avere la possibilità di essere salvati e di andare a lui, di ricevere questa vita eterna. Ora, in considerazione di quello che abbiamo visto oggi, del tema, vorrei incoraggiarvi a riflettere su questo verso, sull'ultimo verso che leggerò, e fare una profonda riflessione. La Bibbia dice: che gioverà all'uomo, sempre Matteo, Gesù, che gioverà all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? Che gioverà all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? Quindi la cosa più preziosa non è qui su questa terra. La cosa più preziosa è la vita che un giorno potremo avere con il Signore Gesù, se andiamo a Lui a chiedere perdono per i nostri peccati e a cercare la salvezza che Lui dona. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare questa mattina, Padre, perché pur non essendo degni di quello che tu hai fatto alla croce, Signore Gesù, di aver preso su di te il castigo che spettava a noi, del fatto che tu sia stato fatto peccato affinché noi potessimo essere salvati, affinché noi potessimo avere una speranza in te. Noi non siamo degni di questo, Signore. Non lo siamo stati e non lo saremo mai. Ma ti ringraziamo perché tu hai fatto questo per noi. Perché senza non avremo nessuna speranza. Senza il tuo sacrificio, senza la tua resurrezione, il dono della salvezza, Signore, non avremo nessuna speranza. Così ti ringraziamo perché hai dato una speranza, oh Signore. E ti prego affinché ognuno di noi possa riflettere profondamente su questo, su dov'è il proprio cuore, dove sono i nostri tesori, in cosa facciamo affidamento in questa vita. Se abbiamo veramente, oh Signore, riposto ogni speranza, ogni affetto, ogni desiderio in te. Così investiga i nostri cuori, Signore, ti prego, e rivelaci. Rivelaci quello che siamo veramente, dove siamo veramente, Signore. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.